Boccaccio è stato, diciamo, il maestro quale ho seguito diciamo, la forma del libro, perché devi calcolare che ci sono più di 800.000 documenti solo per la guerra mondiale, e cercare di raccontare ciò che questi documenti contengono in 400 pagine è molto difficile. Però il maestro Boccaccio mi ha infatti insegnato che si deve semplicemente prendere un tema, raccontarlo agli amici, e in questo caso gli amici sono i lettori, che io porto alla mano dentro l'archivio, apro una scatola, no? Apro un fascicolo e racconto i documenti che si trovano in quel fascicolo.
La leggenda nera vuole che Pio XII sia stato in silenzio nei confronti della persecuzione degli ebrei. Qui vediamo un papa invece a capo di un ufficio che è attivissimo, che risponde ogni giorno a più di una richiesta e che con una diplomazia molto attenta cerca di restare neutrale ma non imparziale.
Sì, direi che la leggenda nera è stata articolata in due, tre, diciamo, diverse di direzioni, no? Una delle direzioni era che lui non ha fatto nulla, ha sempre guardato sotto la sua finestra, accadevano delle cose che lui non voleva vedere, che lui semplicemente ignorava, e questo non è vero, perché infatti la serie Ebrei stessa, che è un unicum, penso, nel mondo, dimostra la cura quotidiana 24 ore su 24 per aiutare, venire in aiuto di perseguitato in tutta Europa.
E tra l'altro questo libro mostra come le richieste di aiuto a questo bureau, che aveva poi a capo Papa Pio XII, fossero tantissime per un arco di anni molto esteso. Quindi sembra che, seppur nelle comunicazioni del tempo, che non erano certo quelle digitali ed erano più difficili, si fosse diffuso in tutta Europa il fatto che il Papa fosse davvero l'ultima risorsa.
Sì, si legge regolarmente nei esempi che si trovano anche nel libro che ho scelto, torna sempre questo, per me, ritornello molto strano. Un uomo o una donna che si trovano a Milano, ma anche a Praga o a Budapest, come potevano avere il coraggio di rivolgersi al Papa a Roma? E lo fanno tutto il tempo durante la guerra anche. E quindi, per gli ebrei, era chiaro che Pio XII stava dalla loro parte, faceva quello che poteva, che i suoi avrebbero fatto tutto il possibile per salvarli.
Ma il Papa non pensava, solamente ai cattolici.
No, si vede, ci sono sia, come lei ha detto, ci sono questi ebrei della fede di Mosè, se posso dire così, e quelli cristiani. Perché tanto cristiani? Anche questo è un fatto poco conosciuto, ma le leggi razziali sono stati cambiati. Nel 1941, in tutto il territorio tedesco e tutti gli stati occupati da loro, le leggi razziali cambiano. Invece di prendere la religione come criterio, no? Per la persecuzione, cioè la fede di Mosè, no? Per un ebreo, cambiano questo principio e dicono: da ora in poi è, diciamo, genetico, no? Del sangue, cioè fino alla terza generazione chi ha un antenato ebreo sarà deportato. E questa lettera che lei ha sentito all'inizio è proprio una donna che sta vicino al Vaticano e che, dopo, diciamo, la deportazione a Roma, 24 ore dopo scrive al Papa, perché ha paura anche lei, cattolica ormai. I figli vanno alla scuola di Demerode a Piazza di Spagna, quindi sono una famiglia cattolica 100%, ma lei aveva una nonna ebraica e quindi si rende conto che è in grande pericolo.
A leggere i documenti che lei ha raccolto in questo libro, viene fuori un Pio XII che era perfettamente informato di quello che stava accadendo nei campi di concentramento ad est dell'Europa.
Ma perfettamente è una grande parola, perché penso che tutti stavano un po' scavando nel buio, gli inglesi, gli americani, la Santa Sede. e si scambiavano le informazioni. Questo è anche un fatto molto interessante del libro, che si vede che tra i diplomatici diciamo presenti sul campo c'era comunque una proficua collaborazione per scambiare, no, questi primi e atroci anche novità sui campi di concentramento. E tant'è vero che molti di loro erano stupefatti, non potevano credere. Quando in ufficio arrivavano i primi, veramente, diciamo, le prove quasi, no, dello sterminio di massa, era difficile per loro a crederci.
Ecco, leggo da pagina 59 del libro di Ioannix Pio XII e gli ebrei. È in corso la liquidazione del ghetto di Varsavia. Tutti gli ebrei, senza distinzione, indipendentemente dall'età o dal sesso, sono allontanati dal ghetto a gruppi e fucilati. I loro corpi sono utilizzati per fare grassi e le loro ossa per le manifatture di fertilizzanti. Si esumano continuamente cadaveri a questi scopi. Arrivavano queste testimonianze atroci in Vaticano di persone che a volte anche in maniera anonima, no? Volevano denunciare quello che stava accadendo.
Talvolta anonimi, talvolta di agenti per la Santa Sede, cioè persone che facevano questo lavoro, diciamo, di buon grado per il Papa. E però diciamo, il paragrafo che ha letto è molto importante, perché contiene anche delle falsità, ed è proprio lì che i nostri, diciamo, diplomatici della Segreteria di Stato, il Bureau, no, dovevano andare molto cauto. E la incredulità, infatti, quando uno legge che questi corpi venivano usati in fabbriche per fare, no, sapone o chi che sia, è chiaro che queste cose non erano vere. Si è dimostrato anche dopo la guerra, no, che molte di queste cose furono un po' esagerate e inventate. Però quello che è vero al racconto è quello che accade con gli ebrei a Varsavia, e quello era in atto, e la totale estinzione, diciamo, di qualsiasi ebreo del ghetto di Varsavia era in corso, anzi era già concluso.
Volevo chiederle, viene fuori da questo libro il modus operandi di questo bureau, che, come diceva il professor Napolitano, era neutrale ma non imparziale, e che però stava attentissimo a mantenere questa neutralità, che gli dava anche libertà, no? Perché il momento in cui il Papa avesse detto esplicitamente stiamo con gli alleati, si sarebbe precluso moltissime vie di comunicazione e di informazione.
Sì, in questo non sono talmente d'accordo con il professor Napoletano, e lo sappiamo perché ne discutiamo spesso. Per me è proprio il cercare di salvaguardare l'imparzialità che ha portato al Papa di non fare, diciamo, insieme agli inglesi e americani un documento, e neanche con i soviet, perché non dimentichiamo che i soviet erano ancora alleati all'inizio della guerra dell'America e dell'Inghilterra, e quindi anche questo, la Santa Sede non poteva bruciarsi le mani con i soviet in quel momento. Figuriamoci che cosa avremmo detto oggi, no? Se la Santa Sede avesse, no, collaborato, diciamo, con gli alleati in quel momento. Ora, non l'ha fatto, ma ha agito parallelamente, proprio per mantenere una imparzialità che sarebbe stato per il dopoguerra primaria importanza.
E lì si gioca tutto sul significato delle parole imparzialità e neutralità.
Sì, probabilmente sì, ma lui aveva una grande simpatia per l'America, si sa nel secondo
capitolo.
C'è un capitolo
dedicato all'amicizia.
È chiaro,
con
l'amicizia Hitler's Pope, no, come l'abbiamo letto e che ci hanno insegnato alle nostre università per decenni. Hitler's Pope, purtroppo, devo dire, nel mio libro diventa Roosevelt's Pope.
Tant'è vero che Tardini, sì, che era a capo di questo bureau, è quasi irritato della familiarità,
esatto,
che il presidente degli Stati Uniti,
chiaro,
ha con il Papa.
Chiaro, per i veri burocrati è insopportabile questa relazione personale, e soprattutto le lettere personali che naturalmente scappano all'attenzione dell'amministrazione.
Ma c'è un documento importantissimo in questo libro, ed è un documento ispirato, diciamo, da Eugenio Pacelli, quando ancora non era pontefice, che porta la firma del cardinale Gasparri e la data 9 febbraio 1900. 1916, un documento in cui il Vaticano rispondeva a un'istanza del Comitato Ebraico Americano di New York. Perché questo documento che lei ha trovato in archivio è così importante?
È così importante perché sono gli ebrei stessi in America a chiedere una, diciamo, documento,
una presa di posizione
del Papa, e infatti il segretario di Stato di allora, Gaspari, risponde con questo documento, lo possono addirittura pubblicare sui giornali, cioè la Santa Sede lo dice anche, cioè potete, no, farne uso, e loro nei giornali parlano che questo documento è come un'enciclica per noi, e quindi l'importanza del documento viene soprattutto visto dagli ebrei stessi in quel momento. Che cosa dice questo documento? In breve, due frasi devono essere sottolineate. The Jews are our brethren, cioè gli ebrei sono i nostri fratelli. La parola fratelli già deve far suonare qualcosa a chi diciamo è familiare con il contesto delle encicliche del Papa, no? E poi agli ebrei deve essere dato la stessa importanza come a tutti gli altri popoli. Quindi per la Santa Sede in quel momento, e Pacelli si sedeva proprio sulla poltrona di ministro affari esteri in quel tempo della Santa Sede, per la Santa Sede gli ebrei hanno un'importanza tal quanto come tutti gli altri nel mondo. Ora, questo è il primo documento, secondo me, nella storia della Chiesa Cattolica e la Santa Sede, che lo esprime in tal modo. E, guarda caso, sono queste le parole che tornano nel Nostra Aetate del Concilio Vaticano II dopo.
Quindi lei dice che già nel 1916, nella mente di Eugenio Pacelli, c'erano i concetti che poi sono stati scritti nella Nostra Aetate durante il Concilio Vaticano II e che poi in qualche modo ispirano anche la Fratelli Tutti di Papa Francesco.
Sì, perché per me sono stati applicati per decenni durante, diciamo, il suo pontificato proprio di fronte alla più grande sfida del nazismo e anche del comunismo dopo.
Devo dire, per chiudere, che la lettura di questo libro davvero lascia anche sentimenti di forte angoscia, perché ricostruiamo davvero le storie di tantissime persone che erano terrorizzate e che, come lei ci spiegava, il bureau capeggiato da Pio XII provò ad aiutare, ma molte volte fallendo, anche perché le lettere, i dispacci, i cablogrammi arrivavano spesso con molto ritardo.
Sì, con molto ritardo, poi sono anche incapaci di agire perché mancano le forze sul campo, e poi c'è anche la bugiarderia o le spie che, no, intercettano, che fanno gioco contrario. E infatti quello che mi ha colpito molto è proprio questa, diciamo, il sentimento di incapacità di arrivarci nell'ufficio stesso, nel bureau, cioè la gente come dell'acqua che si mette 24 ore su 24 a lavorare per aiutare, liberare e voler, no, spostare persone dall'un lato all'altro nel mondo, e che poi spesso doveva ammettere che purtroppo siamo arrivati troppo tardi.